siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. IG&Co, calzature made in Italy.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50 la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Secondo il gastronomo e storico Alexander Stern, sono tre le manifestazioni dell'intelligenza umana che ci distinguono dal regno animale: l'arte, la religione e la cucina. Scopriamo allora come cucinare ha influito sull'evoluzione umana. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me come sempre c'è Alberto Grandi, professore di storia dell'alimentazione e storia economica all'Università di Parma. Buongiorno Alberto.
Ciao Daniele.
Alberto, siamo alla 24esima e ultima puntata di questa nostra seconda stagione di DOI. Abbiamo deciso di tornare a dove tutto è cominciato, agli albori dell'umanità e all'alimentazione degli uomini primitivi.
È un argomento molto importante alla base di tutte le discussioni che abbiamo fatto in questi mesi. È più un argomento da antropologia che da storia economica e da storia dell'alimentazione. Del resto la mia disciplina è molto più recente e quindi è un po' una derivazione di tutto questo. Però arriviamo alla fine con l'inizio di tutta la nostra storia e l'uomo deve molto della sua evoluzione a come è cambiato il modo di alimentarsi.
Partiamo da un elemento fondamentale: la dieta umana è stata a lungo vegetariana.
Eh sì, l'uomo non era un grande cacciatore, non aveva grandi prestazioni fisiche, non era veloce, non era forte, non era grosso e quindi faceva meno fatica a procurarsi il cibo se stava fermo, quindi la frutta e la verdura erano
raccogliendolo
ovviamente, ma anche gli insetti erano una base importante dell'alimentazione dei primi ominidi, così come le lumache. Abbiamo trovato in molti reperti una grande quantità di chiocciole, di conchiglie di lumache. Anche queste perché andavano
nelle caverne che esatto. Testimoniavano insomma il consumo di lumache.
Andavano piano, erano facili da prendere e quindi sì. Ci si nutriva facilmente.
Alberto, ti leggo quanto ha scritto lo scienziato canadese Luc Alain Giraldeau rispetto alle piante ancestrali prima della loro domesticazione da parte dell'uomo, piante che non avevano nulla a che vedere con la nostra alimentazione attuale. Nel Paleolitico non c'erano arance, le banane erano così piccole e così piene di semi che oggi ci sembrerebbero immangiabili. I tuberi come la carota e le patate erano piccoli, duri e spesso pieni di tossine. Anche l'antenato della lattuga conteneva lattice tossico. Le sue foglie erano dure e spinose.
Sì, l'abbiamo detto tante volte. Se noi dovessimo incontrare la frutta e la verdura dei nostri antenati, stenteremmo anche a riconoscerla. Ad esempio, anche il cavolo, il cardo, erano piante molto spinose, difficili da mangiare, dure, quindi insomma erano davvero complicate e anche poco gustose. Ma questo, diciamo che all'epoca non era un problema particolarmente rilevante. Io dico sempre anche l'uva. Se andiamo a vedere le prime specie di uva, quelle che crescevano spontaneamente, sono lontane parenti di quelle che consumiamo noi oggi direttamente o per fare il vino, che è frutto di grande lavoro di incrocio, di selezione da parte dell'uomo che è durata millenni.
Sempre Giraldeux ci spiega come la mandorla, ad esempio, sia stata modificata per eliminare il cianuro dal nocciolo e l'albicocca modificata per aumentare la quantità di polpa attorno al nocciolo.
Sì, fra l'altro sono parenti strette queste due specie. Esatto. E ovviamente con consumi completamente diversi, però appunto anche lì l'uomo ci ha messo del suo selezionando e incrociando specie per avere prodotti completamente diversi, ma che sono parenti stretti.
A proposito delle banane piene di semi, a qualcuno verrà in mente un film d'animazione molto famoso, I Cruz 2, dove si vedono appunto banane piccole piene di semi. Ecco, è frutto di studio e non di invenzione degli sceneggiatori, quella rappresentazione.
La banana che mangiamo noi oggi è proprio frutto di una manipolazione genetica anche molto recente, però che appunto non c'entra quasi niente con la banana originale.
L'archeologia, la scienza e l'antropologia ci insegnano che fu durante il periodo che va dai primordi del genere umano, circa 2,5 milioni di anni fa, a 100.000 anni fa, che si produsse la svolta da una dieta prevalentemente vegetariana a una dieta fondamentalmente carnivora. Per rendere conto di questo cambiamento dobbiamo considerare anzitutto il periodo precedente alla domesticazione del fuoco, circa 400, forse 500.000 anni fa. Le tecniche di caccia sono infatti migliorate notevolmente a partire da questa svolta cruciale, che tra l'altro consentiva di catturare prede sempre più grosse grazie a lance dalla punta indurita dal fuoco.
È esattamente così, però io ci tengo a ricordare che prima di questa fase c'è stata una lunga fase dove comunque l'uomo ha mangiato carne, ma si è nutrito di carne cacciata da qualcun altro, faceva il famoso charognage, cioè mangiava carogne, sempre perché l'uomo non era un grande cacciatore, non aveva grandi doti fisiche per poter svolgere questa attività.
Questo fatto che un tempo mangiavamo carogne non è così di dominio pubblico e l'antropologia a lungo l'ha forse tenuto nascosto questo aspetto.
Sì, perché sai, l'antropologia è una disciplina abbastanza recente, insomma, che è nata in età vittoriana in Inghilterra con molta, diciamo, ideologia e molto anche etnocentrismo, quindi l'idea dell'uomo che si nutre di carogne, un po' come le iene, queste cose qui evidentemente non piaceva e non è piaciuto storicamente, però ultimamente insomma si è preso atto di questo dato di fatto, che peraltro ha avuto a sua volta conseguenze anche positive, perché appunto è in questa fase che l'uomo sviluppa la conoscenza e l'utilizzo di primi strumenti rudimentali per rompere le ossa e nutrirsi di midollo, che ovviamente gli altri animali, i leoni, non mangiavano, perché appunto non rompevano le ossa, invece gli uomini fanno questo, rompono il cranio, quindi le ossa più spesse, per nutrirsi di cervello, e questo ha dato un apporto proteico, ha cambiato ancora una volta la natura dell'uomo, quindi non è una fase irrilevante, è una fase importante nell'evoluzione umana.
Soffermiamoci sulla domesticazione del fuoco. Come siamo diventati quello che siamo? Secondo il primatologo e antropologo britannico Richard Wrangham, la chiave di volta per l'evoluzione umana è stata l'invenzione della cottura, tanto da dire che non siamo stati noi ad aver inventato il fuoco, ma è il fuoco che in definitiva ha inventato noi.
Mi sa che è proprio così, questo è veramente un passaggio fondamentale nella storia dell'umanità, anche nella storia della cucina, ma ci vorrà molto tempo per questo passaggio, e il fuoco ha davvero cambiato anche proprio fisicamente l'essere umano, perché il fuoco ha ridotto i tempi della masticazione, cioè quindi mangiare un pezzo di carne cruda e mangiare un pezzo di carne cotta, ovviamente dal punto di vista dello sforzo fisico si è ridotto molto, si è ridotto i tempi della digestione, e questo ha quindi permesso di liberare energie per lo sviluppo del cervello. Quindi la cottura ha avuto anche questo effetto, non immediato, ovviamente è stata ancora una volta l'evoluzione, ma il cervello degli esseri umani è cresciuto grazie a questa invenzione, a questa scoperta, a questa domesticazione.
Gli esseri umani ebbero più tempo per sviluppare altre attività, per cimentarsi con altre attività.
Certo, ovviamente, come abbiamo già detto, non fu un processo immediato, ci volle del tempo. Per molto tempo il consumo di carne cruda e carne cotta probabilmente convissero, ma poi si impose il consumo di carne cotta perché era più gustosa e anche più conveniente dal punto di vista energetico. Quindi alla fine l'uomo divenne un uomo non più onnivoro, ma come dice sempre Wrangham, un uomo cucinivoro, cioè mangia solo cibi cucinati, o addirittura, inventandosi questa nuova specie umana, l'uomo cucinarius, quindi insomma l'uomo che cucina. Questa è la nostra caratteristica specifica.
Dopo la domesticazione del fuoco, è la domesticazione delle piante e degli animali a rappresentare probabilmente la seconda svolta più importante nella storia dell'umanità. Però Alberto, ti chiedo, perché un grande storico come Yuval Noah Harari ha scritto che l'agricoltura è la più grande impostura della storia?
Aveva ragione, perché è stato un pessimo affare per gli uomini, anche se grazie all'agricoltura l'uomo è diventato il dominatore della terra fondamentalmente. Però per coloro che hanno vissuto questa fase, e tutto sommato anche per noi oggi, questo passaggio ha comportato uno sforzo e una fatica che prima erano sconosciuti agli esseri umani. Sostanzialmente i gruppi umani di cacciatori e raccoglitori facevano una vita anche abbastanza divertente, abbastanza, diciamo, rilassata, diciamo così. E l'agricoltura ha imposto invece ritmi di lavoro, quantità di lavoro mostruosa rispetto al periodo precedente. Però questo ha dato la disponibilità al genere umano di risorse alimentari prima impensabili, e questo ha determinato un incremento altrettanto spettacolare del numero di esseri umani sulla Terra, perché questo è il dato di fatto. Poi questi esseri umani lavorano tanto, vivono peggio, fanno molta più fatica e ci sono anche degli effetti immediatamente negativi sulla vita degli individui, però il vantaggio come specie è assolutamente incomparabile.
L'affermazione dell'agricoltura fu un fenomeno molto graduale che si svolse nell'arco di alcuni millenni, di pari passo con la razionalizzazione da parte dell'uomo, che attraverso la cura dei campi e lo sforzo e la fatica si sarebbero potute accumulare risorse alimentari.
Quella che sempre Harari definisce la trappola del lusso, cioè ogni generazione ha l'impressione di poter risolvere tutti i suoi problemi aumentando il lavoro, aumentando lo sforzo per produrre di più. Però questa produzione maggiore finisce per aumentare il numero di bocche da sfamare, e quindi paradossalmente bisogna la volta successiva aumentare di nuovo lo sforzo e il lavoro. È una trappola dalla quale l'uomo non esce più praticamente in tutta la sua storia. La cosa curiosa secondo me è anche che questo processo non è concentrabile in un'unica area. Anche questa è una di quelle scoperte recenti. Noi abbiamo immaginato per molto tempo che l'agricoltura sia nata più o meno in Mesopotamia e poi da lì a macchia d'olio si sia diffusa nel resto del mondo. In realtà adesso scopriamo che questi processi si sono sviluppati non contemporaneamente ma quasi in diverse aree del globo, con metodologie però molto simili, con meccanismi umani molto simili, perché poi appunto l'esigenza di rafforzare la propria specie è comune per tutti gli esseri viventi e quindi anche per l'uomo. Ribadisco, i gruppi umani di cacciatori e raccoglitori erano gruppi piccoli, e invece con l'agricoltura cominciano a nascere i villaggi, poi le città, insomma c'è tutto una serie di evoluzioni e di incremento numerico degli esseri umani che ci ha portato oggi, come sappiamo, a essere 8 miliardi.
In questi villaggi che crescono grazie all'agricoltura inizia in qualche modo ad essere anche introiettato il concetto di proprietà privata e di conflitto legato alla proprietà privata.
Questo è un tema molto importante, perché effettivamente quello che gli antropologi ci dicono è che il livello anche di violenza in questi gruppi umani primi agricoltori era molto elevato, perché ovviamente bisognava coltivare un campo, ararlo, seminarlo e poi difenderlo per tutto un anno, e quindi qui il concetto di proprietà privata, il concetto di difesa di questo investimento in termini di lavoro, perché non c'era ancora denaro ovviamente, era semplicemente fatica fisica, era molto, molto forte, e quindi qui gli scontri diventavano molto rilevanti. E anche per questo a un certo punto i gruppi umani cominciano a dotarsi di istituzioni, di leggi che in qualche modo cerchino di contenere questa violenza, perché diventava anche esplosiva, cioè i gruppi rischiavano di scomparire a causa di questa violenza interna. Quindi l'agricoltura e la proprietà privata diventano l'innesco per un incremento della civiltà umana che altrimenti non ci sarebbe stato.
Alberto, hai spiegato come l'agricoltura abbia cambiato la struttura sociale dell'uomo, ma prima ancora ne aveva modificato la struttura fisica.
Sì, l'uomo ha domesticato il frumento, ma al tempo stesso il frumento ha domesticato l'uomo, perché quelle caratteristiche fisiche degli uomini cacciatori, raccoglitori, per cui più abituati ad arrampicarsi sulle piante, non erano più adatti al lavoro sui campi, al lavoro sulla terra, e quindi si è modificata la colonna vertebrale, la struttura delle gambe, insomma ci sono state tutte una serie di modificazioni, la bocca stessa si è modificata perché a quel punto
anche
ci
i denti,
si...
immagino certo, la dentizione
esatto, con poi effetti anche negativi e, insomma ci sono tutta una serie di trasformazioni che hanno portato appunto questi uomini a modificarsi e a diventare più o meno simili a quello che siamo noi oggi, ma è stata l'agricoltura ovviamente dalle nostre parti, diciamo in questa parte del mondo è stato il frumento che ha indotto questi cambiamenti, in America ad esempio è stato il mais, ma insomma comunque sono sempre i cereali che hanno generato la base alimentare di questi nuovi esseri umani.
La domesticazione del fuoco e l'agricoltura di fatto cambiano l'uomo profondamente e gettano le basi per un'evoluzione continua.
Sì, a quel punto non si ferma più questo processo. Ad esempio, la necessità di coltivare campi nuovi impone lo sviluppo delle tecniche irrigue e quindi ancora una tecnologia ancora più raffinata, ancora più complessa, ovviamente. Poi l'osservazione del mondo esterno, quindi diciamo forme rudimentali di scienza in qualche modo, cioè osservare le stelle, le stagioni, diventano fattori decisivi per la sopravvivenza di questi gruppi umani. Il linguaggio di conseguenza diventa più ricco, più articolato, insomma ci sono tutta una serie di conseguenze che non si fermano più, perché una volta che inneschi un processo di questo genere sostanzialmente non ti fermi più, anche sempre per la trappola del lusso. Una volta che hai accumulato qualcosa hai la spinta per accumularne ancora di più e quindi devi fare un maggiore investimento dal punto di vista intellettuale e fisico.
Abbiamo spiegato come l'agricoltura abbia comportato per l'uomo uno sforzo, una fatica tanto da modificare nell'arco dei millenni, e il retaggio di quella grande fatica probabilmente è arrivato fino alla Bibbia.
Eh sì, c'è l'episodio famoso di Caino e Abele, che è un po' anche la causa di molti problemi del genere umano secondo la ricostruzione della Genesi. Caino è un lavoratore della terra, quindi un agricoltore, mentre Abele è un pastore. Quando portano il sacrificio a Dio, Dio gradisce quello di Abele, mentre gradisce molto meno, non mostra molto entusiasmo nei confronti di quello di Caino. Questa cosa ovviamente indispone Caino, che diventa geloso del fratello fino ad appunto arrivare ad ucciderlo. Da questo episodio, che ovviamente ci dimostra come l'agricoltura fosse ancora vista come un'attività complessa, stiamo parlando della Genesi, è stata scritta nel 700 avanti Cristo, grosso modo, quindi 2800 anni fa. Ecco, da questo episodio ci sono tutta una serie di conseguenze. Beh, ovviamente Caino viene maledetto da Dio, ma Dio gli garantisce la sopravvivenza, nessuno tocchi Caino. Caino gira per la terra ormai bandito e isolato, ma fonda la prima città, Enoch, dal nome del suo figlio. E anche questo ci dice molte cose, cioè è un agricoltore che fonda la prima città. Questo collegamento tra appunto gruppi umani più complessi, non più villaggi, non più le tribù di cacciatori, ma e nemmeno i primi villaggi di agricoltori, ma una struttura più complessa come è una città, ecco, anche questo è fortemente legato allo sviluppo agricolo, che è una colpa ma che ha conseguenze positive, diciamo così.
Insomma, sembra quasi di leggere il fatto che per millenni chi ancora faceva il cacciatore godeva quasi di uno status superiore rispetto a chi si sottometteva alla grande fatica dell'agricoltura, tanto da essere stigmatizzato da Dio.
Torno più vicino alla mia disciplina, io non sono un antropologo ma sono uno storico economico, e questa divisione rimane fino alla rivoluzione industriale. I nobili sono quelli che si dedicano alla caccia e i contadini sono i disgraziati che lavorano piegati la terra. Questa divisione e anche questo stigma sociale in qualche modo rimane. È chiaro che le cause storiche, antropologiche si erano completamente perdute e probabilmente c'erano questioni di carattere socio-economico diverse, però questa divisione rimane. L'agricoltura in qualche modo è una colpa dell'uomo, è una colpa che gli ha permesso di diventare quello che è, ma che ha incrementato tantissimo lo sforzo per sopravvivere.
Alberto, abbiamo parlato di diverse conseguenze dell'agricoltura. Una delle più curiose però fu la comparsa della carie.
Eh sì, questo disturbo era praticamente sconosciuto per gli uomini cacciatori e raccoglitori, perché appunto i reperti archeologici ci dicono che avevano molti problemi, ma non quello della carie. La carie compare quando l'uomo diventa agricoltore e diventa praticamente consumatore solo di cereali e quindi di carboidrati, che poi si chiamano anche glucidi, che a loro volta derivano il nome da glucos, dal greco, che vuol dire dolce, e questo ci dice che effettivamente il dolce attira l'uomo da sempre. Fra l'altro, appunto, c'è curioso alcune rappresentazioni rupestri che fanno vedere l'uomo che cerca di procurarsi il miele avvolto dalle api, appunto rischiando quindi di essere punto, ma l'attrazione del dolce è molto forte, e il caso appunto dei cereali conferma questa insopprimibile attrazione rispetto a questo tipo di alimento.
Alberto, come ultima domanda facciamo un veloce passaggio alla pastorizia. Abbiamo parlato prima degli zuccheri contenuti nei cereali, abbiamo parlato del miele, ci sono un po' di cose da dire anche rispetto al lattosio.
La cosa più banale da dire è che 2/3 degli esseri umani hanno sviluppato un'intolleranza al lattosio.
Questo oggi?
Oggi è così la situazione, e gli antropologi e i genetisti ci hanno dimostrato come i gruppi umani che storicamente sono più dediti alla pastorizia presentano una minore intolleranza al lattosio. Ovviamente per questi gruppi umani essere intolleranti al lattosio significava privarsi della principale fonte di alimento, quindi è chiaro che qui in qualche modo questa intolleranza non si è sviluppata, o quantomeno si è meno diffusa. Per gli altri il problema era inizialmente abbastanza complesso, oggi la tecnologia ci permette di consumare il latte senza problemi. Naturalmente quando parliamo di intolleranza parliamo della difficoltà a digerire e ad assimilare anche i principi nutritivi, disturbi ovviamente. Ecco, questa cosa oggi non è più un problema grazie allo sviluppo tecnologico che ci mette a disposizione un latte più facilmente digeribile. E nel passato, soprattutto per i gruppi umani dediti alla pastorizia, chi era intollerante, chi aveva questi problemi, è chiaro che aveva una vita molto più difficile e anche molto più stentata.
Concludiamo, come sempre, citando 2 titoli per chi volesse approfondire i temi toccati in questa puntata.
Io vado con La scimmia e i fornelli di Alexandre Stern, Carocci Editore.
Io invece cito Sapiens, da Animali a Dei, di Yuval Noah Harari, Bompiani. Professore, siamo alle conclusioni.
Beh, aspetta, le conclusioni. Tu in questi giorni sei online con un podcast molto interessante.
Sì, è così, è una miniserie in 6 puntate, edita sempre da One Podcast, realizzata assieme al giornalista Giovanni Mari del secolo XIX. Si intitola Mondiali senza gloria, e anche in questo caso smontiamo un mito. Noi italiani siamo molto fieri delle nostre 4 vittorie ai mondiali di calcio, le 4 vittorie mondiali, ma dobbiamo sapere che le prime 2, quelle del 1934 e del 1938, sono frutto della corruzione, della prevaricazione e della violenza del regime fascista. E dunque, insomma, il racconto di quei mondiali del 34 e del 38 e degli anni del regime fascista è ciò che accompagna queste 6 puntate di Mondiali senza gloria.
Da tifoso del calcio, da tifoso della nazionale, mi è un po' rattristato con questa storia. Però
comunque, la sapevi, sì. tu la conoscevi. Conoscevi da studioso,
però mi dispiace, diciamo così, però è molto interessante.
Dispiace, c'è anche chi si arrabbia, il podcast è tratto da un libro molto bello di Giovanni Mari, però questa è la realtà, quei mondiali sono assolutamente da riconsiderare rispetto al mito che li circonda.
Quindi noi facciamo sempre arrabbiare qualcuno.
Facciamo sempre arrabbiare qualcuno. Dunque, la seconda stagione di DOI finisce qui. È stata per noi e per il nostro produttore Gabriele Beretta una stagione entusiasmante, 24 puntate che ci hanno consentito di spaziare in tanti argomenti legati all'alimentazione, alla storia, all'antropologia, all'economia.
E ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito con affetto, con partecipazione, con assiduità, mi verrebbe da dire.
Assolutamente sì. Alberto, di cose da dire noi ne abbiamo ancora tante.
Ne abbiamo tantissime. E ogni giorno si aggiungono nuovi argomenti.
Non diciamo altro. Nel frattempo, continuate a seguirci alla pagina DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, e grazie ancora alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
A presto.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Siamo quello che siamo. Autentici, gentili, spontanei. Siamo sempre pronti a innamorarci e non abbiamo paura di seguire il nostro istinto. IG&Co, calzature made in Italy.